Con questa Santa Domenica, miei cari fratelli, noi entriamo nel tempo sacro della Passione. Difatti, nella liturgia precedente, oggi era la Domenica di Passione. Ricorderete che si velavano, si coprivano i crocifissi, si coprivano i quadri e le statue della Chiesa. Quasi attraverso questa rimacchione delle immagini e delle rappresentazioni, l'anima si concentrasse, dovesse concentrarsi nell'essenza del mistero, nella passione, morte e risurrezione di Cristo. Oggi con la nuova liturgia questo non è obbligatorio, ma quello invece che deve essere più vivo e attivo in noi è lo spirito di raccoglimento in questi supremi misteri della fede. Supremi significa ultimi, cioè quelli dei quali si fonda la nostra fede e la nostra speranza, la passione, la morte e la risurrezione del Signore. Cosa ci suggerisce questo tema? Anzitutto, anche se può sembrare strano, fratelli miei, anzitutto ci suggerisce un sentimento di gioia, di confidenza, di apertura del nostro cuore verso Dio, verso il suo figlio diletto, che non solo è venuto in terra, ha voluto condurre una vita di sofferenze, ha voluto accettare la passione, sua morte dolorosissima, ha voluto risorgere per noi. È un sentimento di gioia, non della gioia così superficiale, della gioia effimera, della gioia distraente, ma di una gioia elevante, di una gioia dilatante nel cuore, così che il cuore ha un punto saldo di riferimento. La nostra mente ha un principio sicuro, Cristo è morto per me, dice San Paolo, è morto appunto per salvarmi dal peccato. Primo sentimento, un sentimento di gioia, un sentimento di serenità, un sentimento di riconoscenza al Signore. Certo, a prima vista sembra quasi da parte nostra un atteggiamento egoistico. Come? Tutti in allegri della passione del Signore? Tutti in allegri di quello che Gesù ha sofferto per te? Tutti in allegri di quel sangue, di quelle spine, di quei chiodi? In allegri di tanto dolore? Eh sì, noi ci rallegriamo di questo tanto dolore perché è stato tanto amore per noi. È stato tanta condiscendenza alle nostre pene, alle nostre tribolazioni. Dovremmo, miei cari fedeli, dovremmo quasi raccoglierci in questi giorni, lasciare tutto e andare nel deserto dello spirito e chiamare l'angelo della passione, quell'angelo che scese nell'orto quando Gesù agonizzava, quell'angelo che fu testimonio perché i discepoli dormivano. Dormiva Pietro, dormivano Giacomo e Giovanni, questi tre chiamati a essere testimoni del dolore, ma essi rappresentavano noi. L'angelo no, l'angelo è stato buono, è sceso lui a consolare Cristo. Dovremmo invocare il consiglio di quest'angelo. Chi fra i santi ha più amato il Signore sofferente? Quelli appunto che hanno visto nel sangue suo, nello spargimento di questo sangue, la promessa della dolcezza della nostra salvezza. Ma non possiamo diffonderci in queste cose pur così dolci e importanti. Diciamo qualche cosa sul testo evangelico che avete in mano nel foglietto. Un testo. Non so se quest'anno questi benedetti liturgisti fanno apposta per mettere in imbarazzo i poveri predicatori, almeno chi vi parla. È un testo difficile, è un testo che ci prende dentro, complesso. Dunque il testo si divide più o meno in tre momenti. Il primo momento, la visita di questi greci a Gesù, È l'unico tratto del Vangelo in cui abbiamo questo particolare. Di solito Gesù ha sempre a che fare con i farisei, con i pubblicani, con i peccatori, insomma, con la gente del suo popolo. Invece questa volta San Giovanni ci dice che c'erano alcuni greci. Si tratta di greci simpatizzanti, come si direbbe oggi, che frequentavano il Tempio, greci di un animo molto nobile, che avevano compreso come c'è un solo Dio, non tutte quelle turpitudini della religione greca, solo un Dio, solo un padre degli uomini, e questo lo trovavano nella religione ebraica. Quindi la frequentavano, diremo, dal di fuori, e avevano sentito parlare di Gesù e volevano vedere Gesù. Beati loro che sono riusciti a avvicinarsi a Gesù e insomma cercano di ottenere questa grazia attraverso gli apostoli, come succede sempre nella storia più o meno. Quando c'è un grosso personaggio si va attraverso l'ambiente che lo circonda, e qui vedete il dialogo. Il Signore non è che li riceve così come di solito si viene ricevuti, no? Ma dà a loro un messaggio, e non lo dà diversamente da ciò che diceva agli altri. Dà il suo messaggio, cioè quello della sofferenza, quella della tribolazione, quella della purificazione, e parla di se stesso. Se è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. Siamo nell'imminenza quindi della passione. In verità vi dico, se il picco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. È un'immagine presa appunto dalla vita quotidiana, dalla vita agricola. Il grano deve distruggere se stesso per moltiplicarsi. Vedete, è tutto un ragionamento rovescio del nostro abituale. Noi moltiplichiamo quello che c'è. Noi vogliamo ingrandire quello che vediamo. Noi non afferriamo che è attraverso la sofferenza che nasce la gioia, che è attraverso la distruzione che nasce la vita, che è attraverso appunto il crogiolo del martirio che sprizza l'amore essenziale. Questo è il messaggio di Gesù. Ma l'abbiamo capito noi. Ma cerchiamo noi oggi, in questo mondo putrefatto da tutte queste cose mondane, da questo edonismo, da questa, diremo, ribellione aperta contro Gesù, approfondiamo, sentiamo il profumo di queste cose santissime. E Gesù conclude: chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. È tutto in stile, è tutto coerente. Chi ama la sua vita la perderà. Ma direte, ma come? Come si fa a non amare la propria vita? La propria vita è il proprio io. Il proprio io è il proprio amore. È un giudizio analitico, è un giudizio di appartenenza costitutiva. Amare la propria vita. Ma c'è vita e vita. C'è la vita del tempo e la vita dell'eternità. C'è la vita del corpo e la vita dello spirito. C'è la vita dell'io e la vita di Dio in noi. Ecco quindi cosa significa odiare la propria vita, distruggere la propria vita. Odiare questa vita terrestre, come hanno fatto i santi martiri, come fanno i cristiani coerenti. Noi cristiani ballonzolanti, come siamo noi, cristiani fermi, che appunto non temono di patire per il Signore. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre mio lo onorerà. Che bella presentazione! Sarà lui che ci presenterà il Padre. Ecco la signora, ecco il signorino dell'Italia. Speriamo, ecco il sacerdote, ecco il Padre. Che bella cosa che sarà, no, fratelli miei? Essere presentati da Gesù al Padre Celeste. Altro che essere presentati al Presidente della Repubblica, al Quirinale, che ci dà uno sguardo e poi ci dimentica. E Dio non ci dimentica. quindi Dio ci conosce oggi e ci riconoscerà se noi l'avremo testimoniato. E la finale è veramente conturbante. Ora l'anima mia è turbata. E che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Che parole! In attesa. Vengono questi greci per dargli omaggio, per riconoscerlo. Loro greci, che avevano la più alta filosofia del mondo, l'arte più splendente che allora c'era e che rimane tuttora, vanno a dare omaggio a questo rabbi, questo maestro semplice. E Gesù si manifesta a loro. E si manifesta non con grandi parole come faceva Socrate con i suoi allievi, no? Ma mostrando loro il dolore. La necessità del dolore e della passione. E c'è più. Manifestando il suo timore, la sua preoccupazione, il suo dolore. Ora l'anima mia è turbata, l'anima di Cristo. Oh, se potessimo conoscere qualcosa dell'anima del Figlio di Dio, un'anima umana dentro la persona divina, un'anima umana investita, penetrata dalla persona divina. Ed è turbata. Che significa turbarsi? Significa, e come significa? Turbarsi è l'opposto della certezza, è l'opposto della gioia, è l'opposto della serenità. E quando l'anima è invasa dalle nubi, è invasa dall'incertezza, è invasa da quel certo quid di instabilità intrinseca dentro la quale non si sa che fare, non si sa che dire. E questo è accaduto al Figlio di Dio. Lui l'ha permesso. Come permetterà in croce il suo isolamento completo. Ed ecco la reazione. Padre, salvami da quest'ora. Oh, come caro Gesù. Non è che non sente i nostri dolori? Li sente tali e quali? Un lancinamento interiore molto più profondo e lacerante. Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. È venuto per soffrire per noi e morire sulla croce. Padre, glorifica il tuo nome. E allora la voce dal cielo, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. E chiudiamo, cari fedeli, questa considerazione. Andiamo incontro al Signore, andiamole incontro con l'affetto pio delle donne che lo incontravano lungo la via del Calvario, andiamole incontro con le grandi anime della Chiesa Cattolica, con le buone anime umili dei cristiani di un tempo che seguivano queste funzioni, le via crucis, le funzioni della settimana santa, diremo qualcosa domenica, se il Signore ci aiuterà. Andiamo incontro a questi giorni con la fede umile, con la fede profonda. Ricordiamo che il mistero della passione è stato proprio la luce delle anime, è stato il conforto dei cuori gentili, dei cuori affettuosi. C'è una specie di pietà cristiana e cattolica così umile, così toccante e così diremo illuminante che è veramente la fonte della nostra gioia. Ispiriamoci a questa pietà. Entriamo in chiesa, soprattutto in queste due settimane, entriamo volentieri a salutare il Signore, a vederlo sulla croce. Pensiamo che Egli si è lasciato turbare per noi, che ha sudato sangue per noi, che si è lasciato crocifiggere per noi. Oh, se ci pensassimo! E se ci pensassimo con umiltà, se ci pensassimo con compassione dolce e amorosa, come diamo ai grandi santi, a Santa Caterina da Siena, a San Francesco, o anche a Padre Pio, che ha avuto i segni della sua passione. Ma cosa dovevano sentire queste anime? Sentire sprezzare da sé il sangue proprio in conformità col sangue di Cristo. A noi non siamo degni di queste grazie, d'accordo? Ma qualcosina, andiamo! Che stiamo sempre col fazzoletto in mano perché abbiamo una piccola sofferenza? Godiamo quando possiamo soffrire qualcosa. Cerchiamo di vederci nelle piaghe di Gesù, nella piaga del costato, nella piaga delle mani e nelle piaghe dei chiesi, dei piedi del Signore. E così sangue vicino a sangue, sarà amore vicino a amore e sarà speranza vicino a certezza.